Benvenuti a The Debate. La rapidissima diffusione dell'intelligenza artificiale ha reso urgente una domanda fondamentale. Quale sarà il suo impatto sullo sviluppo cognitivo delle nuove generazioni?
Il materiale da cui partiamo oggi, ecco, solleva preoccupazioni profonde riguardo a un possibile, forse già in atto, declino intellettuale.
La questione che affronteremo infatti è proprio questa. L'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia, diciamo, intrinseca per l'intelligenza dei giovani, offrendo un modo per esternalizzare completamente il pensiero. O forse il vero pericolo risiede nel nostro approccio pedagogico e sociale, che finora, diciamolo, è stato inadeguato.
Esattamente, io sosterrò la tesi secondo cui l'IA, che è progettata per eliminare lo sforzo cognitivo, porterà quasi inevitabilmente a un indebolimento delle nostre facoltà intellettuali, accelerando una tendenza già preoccupante. E io, al contrario, cercherò di argomentare che il problema non è la tecnologia in sé, ma l'incapacità del nostro sistema educativo di integrarla in modo da potenziare e non sostituire il pensiero critico. Insomma, stiamo incolpando lo strumento per la nostra mancanza di visione.
Allora, la mia posizione parte da un dato di fatto che trovo allarmante. Per quasi tutto il XX secolo abbiamo assistito al cosiddetto effetto Flynn, cioè l'aumento costante dei punteggi dei test di QI, generazione dopo generazione. Da circa 15 anni, però, questo effetto si è arrestato e in molti paesi ha iniziato a invertirsi. Questo declino, guarda caso, coincide con la diffusione di massa degli smartphone, dei social media, tecnologie che hanno frammentato la nostra attenzione. L'IA generativa è l'apice di questa tendenza. La minaccia principale è quella che il nostro materiale definisce esternalizzazione cognitiva. Abilità che un tempo erano il fondamento del pensiero, come il calcolo mentale, la memorizzazione di un testo, l'orientamento, vengono delegate a un dispositivo. Stiamo creando, per usare le parole dell'educatrice Daisy Christodoulou, una società stupidogenica.
È un'espressione molto forte, società stupidogenica. In pratica, come si manifesterebbe nella vita di un giovane studente?
Si manifesta, per esempio, quando uno studente, invece di lottare per trovare le parole giuste, chiede a un chatbot di scrivere un paragrafo per lui. O quando, invece di analizzare fonti diverse, si accontenta della sintesi di un algoritmo. Il punto cruciale, che l'IA rischia proprio di cancellare, è che scrivere è pensare. È nello sforzo di recuperare conoscenze, di lottare con la sintassi, di organizzare una logica che si forgia la vera comprensione. Se l'IA genera il testo, lo studente diventa, come dice il testo, il pupo di un ventriloquo. Ha la risposta, ma non ha la minima comprensione del processo. L'apprendimento, vedi, richiede attrito, una frizione cognitiva. L'IA, essendo progettata per eliminare ogni difficoltà, rimuove la condizione stessa dell'apprendimento profondo e trasforma i giovani in consumatori passivi di intelligenza sintetica.
Guarda, capisco perfettamente il timore, ma la vedo da una prospettiva radicalmente diversa. Questa narrazione del declino cognitivo è in fin dei conti una forma di panico morale che si ripete sempre a ogni rivoluzione tecnologica. È successo con la televisione, con i videogiochi e, ironia della sorte, persino con la scrittura. Nel Fedro di Platone, Socrate critica la scrittura proprio perché temeva che affidarsi ai testi avrebbe atrofizzato la memoria. Si lamenta sempre la perdita di vecchie abilità senza considerare quelle nuove che possono emergere. Il problema, a mio avviso, non è la tecnologia, ma la pedagogia. L'invito a usare l'IA in modo responsabile che il materiale di partenza liquida un po' troppo in fretta è in realtà il cuore della questione. Spetta a noi definire cosa significhi. L'esternalizzazione del pensiero non è per forza un male. Abbiamo già esternalizzato la memoria nei libri, i calcoli nelle calcolatrici. E questo non ci ha reso più stupidi? Anzi, ci ha permesso di liberare risorse cognitive per concentrarle su attività di ordine superiore. La critica, la sintesi, l'applicazione creativa. La vera responsabilità, quindi, non è della tecnologia, ma delle istituzioni che, come nota lo stesso materiale, sembrano abbracciare questo nuovo oscurantismo per pigrizia. invece di sviluppare metodi rigorosi per insegnare a usare questi strumenti?
Sì, ma qui c'è una distinzione fondamentale da fare, secondo me. C'è una differenza abissale tra usare un libro per recuperare un'informazione e usare un'IA per produrre un pensiero che non hai mai formulato. Nel primo caso lo strumento supporta la mente, nel secondo la sostituisce. Atrofizzare capacità umane fondamentali ci rende intellettualmente più fragili. Quindi quando parliamo di esternalizzazione cognitiva non stiamo parlando di un progresso, ma di una regressione. Stiamo costruendo un mondo in cui, per citare la fonte, il telefono non è solo più intelligente di noi, ma è l'unico dei due a pensare. Se deleghiamo completamente la capacità di orientarci, di scrivere, cosa rimane dell'intelligenza umana autonoma? E siamo sicuri che le risorse cognitive liberate vengano poi usate per il pensiero critico e non per un consumo ancora più passivo?
Questa è una domanda legittima, assolutamente. E la mia risposta è che dipende interamente da come educhiamo a usare quelle risorse. Non è la capacità di calcolare a mente che definisce l'intelligenza superiore, ma la capacità di risolvere problemi complessi. Se uno strumento può accelerare il calcolo, possiamo dedicare più tempo all'analisi del problema, alla formulazione di ipotesi, alla valutazione delle soluzioni. La calcolatrice non ha eliminato la matematica. Al contrario, ha permesso di affrontare problemi di una complessità prima inimmaginabile. L'IA può fare lo stesso per il ragionamento. La vera sfida educativa, quindi, non è proibire lo strumento, ma insegnare a non fidarsi ciecamente, insegnare a interrogarlo, a verificarne le fonti, a metterne in discussione le conclusioni. Questa è un'abilità cognitiva di ordine molto più elevato rispetto alla memorizzazione di date e formule. È un passaggio da un'intelligenza mnemonica a una, diciamo, critica e strategica.
E questo mi porta direttamente al concetto di attrito nell'apprendimento. Tu parli di liberare risorse cognitive, ma io temo che stiamo eliminando proprio quello sforzo che è essenziale, la fatica di richiamare alla memoria, di lottare con la sintassi, di organizzare un'argomentazione. È questo sforzo, questa frizione che forgia le connessioni neurali, che crea una comprensione profonda. Non è un ostacolo da rimuovere, è il processo stesso dell'imparare. Eliminando questa fatica, l'IA non rende nostri figli più intelligenti, li condanna a galleggiare su un mare di scorie algoritmiche, come lo definisce il nostro testo, che non hanno gli strumenti per navigare, perché non hanno mai imparato a nuotare da soli. La facilità è nemica della profondità.
Ecco, qui permettimi di dissentire con forza. Dobbiamo distinguere, secondo me, tra attrito produttivo e attrito sterile. L'attrito sterile è, per esempio, passare ore a cercare dati di base che un algoritmo trova in secondi, o correggere errori di battitura. Questo tipo di fatica non ha alcun valore pedagogico, è solo un dispendio di tempo. L'IA è uno strumento potentissimo per eliminare proprio questo attrito sterile, e questo permette allo studente di concentrare le sue energie sull'attrito produttivo, cioè l'analisi critica delle fonti, la costruzione di un'argomentazione originale, la valutazione delle conclusioni generate dall'IA.
Ma chi decide cosa è sterile? La fatica di trovare una fonte non è forse parte del processo che insegna a valutare l'informazione? Non rischiamo di definire sterile qualsiasi sforzo che non porti a una gratificazione immediata, addestrando una generazione all'impazienza intellettuale?
È un punto valido, ma il confine non è così labile. Insegnare a fare ricerca non significa condannare gli studenti a ore di ricerche manuali. Significa insegnare a formulare le domande giuste anche all'IA. Significa dare loro gli strumenti per valutare criticamente la qualità delle risposte. Invece di essere un consumatore passivo, lo studente può diventare un curatore critico, un direttore d'orchestra dell'intelligenza sintetica. Ma per farlo ha bisogno di una guida. E questo ci porta al vero nodo del problema, la risposta delle nostre istituzioni.
E la risposta attuale è, a mio parere, una completa abdicazione di responsabilità. Incoraggiare un vago uso responsabile, senza definire regole chiare, è come dare le chiavi di un'auto da corsa a un neopatentato dicendogli di guidare con prudenza. È un invito al disastro. Se l'obiettivo è garantire che l'apprendimento avvenga davvero nel cervello dello studente, l'unica risposta seria è rafforzare i metodi di valutazione che non possono essere aggirati dall'IA. Penso agli esami orali, alle prove scritte in classe, a tutte quelle verifiche che richiedono una dimostrazione autentica della conoscenza. Altrimenti stiamo solo normalizzando l'imbroglio su scala di massa.
Su un punto ti do assolutamente ragione. La verifica in tempo reale è cruciale. Ma non possiamo basare l'intero sistema su metodi difensivi. La risposta non può essere tornare indietro a un modello pretecnologico, ma andare avanti con più rigore. Proibire l'IA è una soluzione miope, che prepara gli studenti a un mondo che non esiste più. Le istituzioni dovrebbero, al contrario, creare compiti che richiedano l'uso critico dell'IA, rendendola parte integrante del processo.
Dammi un esempio concreto. Come sarebbe un compito del genere?
Dunque, immaginiamo un corso di storia. Invece di chiedere un saggio sulla Rivoluzione francese, che oggi può essere generato da un chatbot, il professore potrebbe chiedere: usa un modello linguistico per generare un'argomentazione dal punto di vista di un giacobino e una di un monarchico. Poi, scrivi un saggio in cui analizzi criticamente entrambe. Quali fonti usano, quali pregiudizi contengono, in quali punti sono accurate e in quali anacronistiche. Un compito così non solo è a prova d'imbroglio, ma insegna una competenza fondamentale, la capacità di pensare meglio della macchina, di usarla come un interlocutore da sfidare, non come un oracolo da cui copiare.
La mia preoccupazione, ecco, rimane profonda. L'esempio che fai è intelligente, ma temo sia l'eccezione, non la regola. Nella pratica ho la sensazione che stiamo accettando quello che il nostro materiale definisce un downgrade profondamente difettoso delle nostre capacità cognitive. Il rischio che l'IA promuova una pigrizia intellettuale diffusa, separando il risultato dalla comprensione, è semplicemente troppo grande. La comodità che offre ha un costo, e temo che questo costo sia esistenziale per la nostra intelligenza.
Il mio punto di vista finale, invece, è che la tecnologia agisce come un amplificatore. Non è né buona né cattiva, è potente. Se il nostro sistema educativo è pigro e superficiale, l'IA produrrà pigrizia su una scala mai vista prima. Ma se puntiamo un'educazione rigorosa, che valorizza il processo e la critica, allora l'IA può diventare uno strumento straordinariamente potente. La minaccia non è la macchina, ma la nostra riluttanza ad assumerci la responsabilità di educare le nuove generazioni a dominarla, invece di esserne dominate.
Il disaccordo fondamentale, quindi, rimane questo. Il pericolo è intrinseco alla tecnologia, alla sua stessa architettura, oppure dipende interamente dal nostro approccio pedagogico?
Direi di sì, questo è il cuore della nostra divergenza. Entrambe le prospettive, però, e questo mi sembra il punto cruciale, convergono sulla necessità assoluta di preservare e rafforzare il pensiero critico. Il materiale di partenza ci lascia con una sfida urgente: definire come la nostra civiltà intenda affrontare questa svolta, per evitare che un'intelligenza artificiale sempre più potente porti paradossalmente a un'intelligenza umana sempre più debole. La posta in gioco non potrebbe essere più alta.